Nella puntata di oggi analizzeremo la figura di Santa Maria Goretti, la martire che promise il paradiso al suo assassino e il simbolo della purezza, difesa al costo della vita, dopo un tentativo di stupro, morì a soli 12 anni.
Il 24 giugno 1950, il Papa Pio XII, davanti a una folla immensa, si parlò di 500.000 persone, proclamò Santa Maria Goretti. Fu la prima volta che una canonizzazione dovette essere celebrata all'aperto in Piazza San Pietro, dato l'afflusso eccezionale dei fedeli. In quella occasione il Papa, impegnando tutta la sua autorità, disse solennemente: «A onore della santa individua Trinità, a esaltazione della fede cattolica e a incremento della religione cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo matura riflessione e dopo aver implorato molto l'aiuto di Dio, udito il parere dei venerabili fratelli nostri cardinali di Santa Romana Chiesa, patriarchi, arcivescovi e vescovi presenti in Roma, decretiamo e definiamo che Maria Goretti, vergine e martire, è santa, stabilendo che la Chiesa universale ne celebri ogni anno la memoria nel suo giorno natalizio, cioè il giorno della sua morte, il giorno 6 luglio. Poniamo questa definizione pontificia con tutta la sua ampia solennità, se pensiamo che riguarda una bambina, per affermare subito quale sia per noi credenti il punto forte e irrinunciabile, la pietra stabile e certa, la persuasione di fede con cui guardiamo il volto di questa piccola santa. Ricordiamo infatti non senza dolore quella ancor recente polemica con cui qualcuno ha voluto smascherare la pretesa santità di Maria Goretti, giudicandola frutto d'una indegna manipolazione ecclesiastica. Certamente non ci scandalizza una possibile ricostruzione storica che ci mostri questa santa nel suo vero volto di contadina delle paludi, analfabeta e bruttina. Non ci scandalizza oggi sapere quanto sia stato idealizzato il suo ritratto umano. Possiamo anche sorridere, ma con benevolenza e senza diventare astiosi o sprezzanti, di quella glorificazione fisica a cui Maria Goretti è stata assoggettata, dato che era una santa e la martire della purezza. Oggi si preferisce un realismo quasi esasperato, volto al peggio. Agli inizi del secolo si preferivano gli abbellimenti poetico-sentimentali. Ecco come veniva descritta allora la piccola Maria. Era bellissima, è vero, ma di una bellezza casta e capace di ispirare rispetto, a motivo di quel raro, anzi evangelico pudore che le era dipinto nel sembiante. Due marcate palpebre, sempre pronte a velare di modestia lo sguardo vivace, davano un bel risalto al rosa pallido del suo volto regolare e gentile, che prendeva alla più lieve occasione un colore di fiamma. Folti capelli castano chiari, due occhi limpidissimi, le accrescevano con la vaghezza un vero decoro. una personcina slanciata al di sopra degli anni che contava, ben complessionata e robusta, e dotata di un'artistica eleganza, ne facevano più che una vaghissima creatura della terra, un angelo degno del pennello del beato angelico. Sognando con tanta preziosità la sua eroina, in un modo che oggi ci appare piuttosto stucchevole, il suo primo biografo non intendeva tuttavia dire che ella fosse diventata santa perché era bella. Piuttosto lui la immaginava bella perché era stata una santa. Il tentativo, certo ingenuo ma non incomprensibile, era quello di far emergere ad ogni costo anche nel corpo la bellezza dell'anima, o meglio, la bellezza di un corpo santificato dalla grazia. Tuttavia, pur sorridendone, dobbiamo dire che si trattava di un procedimento meno arbitrario di quello di chi, oggi, vorrebbe spiegare l'impossibilità della santità di Maria Goretti per il fatto che era in realtà una bambina brutta, povera, minuta, sporca e scarsamente istruita. Se è vero che dobbiamo imparare a rispettare tutti i dati della storia per non adattarla indebitamente alla grazia di Dio, ancor più noi cristiani dobbiamo rispettare la forza e la libertà della grazia di Dio e non credere mai che essa debba arrestarsi davanti alla povertà umana. D'altra parte, dedurre dalla povertà fisica e intellettuale di Maria Goretti una sua necessaria povertà morale, definendola con disprezzo come è stato fatto, un povero rannocchio dall'intelligenza revocata, oppure una bambina disgraziata, ottusa dalla ignoranza propria e altrui, e ancora una martire della miseria e dell'ignoranza. Tutto questo significa non saper nulla dell'amore infinito che Dio ha per tutte le sue creature, né della forza invincibile con cui Egli può attrarle a sé. Tutto il resto viene di conseguenza. Maria Goretti, dunque, era una bambina di nemmeno 12 anni. Che la sua infanzia conobbe la sofferenza e la privazione e a volte la tristezza è vero. Che non sapeva né leggere né scrivere è vero. Che non era bella, che era malvestita e scalza, timida e di poche parole, è ancora vero. Una ricostruzione storica della misera vita che allora si conduceva nelle paludi pontine non può che stringere il cuore. Ma è una ricostruzione fittizia, tipica dell'intellettuale schifiltoso e razzista, quella di chi non riesce a immaginare altro che abbrutimento, di chi giudica miserabili perfino i giochi che i bambini sapevano inventare sull'aia, di chi pensa alle famiglie di quei luoghi e di quei tempi soltanto come a covi di violenze più o meno represse e di concupiscenze bestiali, di chi immagina solo orrori pedagogici e pratiche religiose insulse e superstiziose. I genitori di Maria Goretti erano cristiani e le dettero una educazione cristiana. Non sapevano insegnarle molto, alcune preghiere, alcuni comandamenti, alcuni racconti sulla vita e la passione di Cristo, il senso del dovere compiuto per amore di Dio, il senso della provvidenza. La mamma è rimasta vedova a 30 anni dopo essersi trasferita alle ferriere di Conca, vicino a Nettuno, dal paese natale di Corinaldo. Resta così nella grande e rustica cascina antica con 6 figli e con i soci che il marito aveva potuto scegliere: un vecchio malaticcio di 60 anni e il figlio di lui di 20 anni. Assieme coltivano a Mezzadria un terreno che nel primo anno, l'anno della morte del marito, dà 300 quintali di grano e 96 quintali di fave. E tuttavia restano in debito col padrone. Ciò vuol dire che la madre, addetta al lavoro dei campi, non può badare alla casa ed è Maria che se ne occupa. Attingere l'acqua, preparare il cibo, accudire i fratellini, rassettare, remendare i vestiti, fare le spese. Non è una bambina che sappia né voglia fare molti discorsi spirituali. Ma le parole di lei, che i testimoni ricordano, sono impregnate dell'antica saggezza popolare cristiana. È lei che nei momenti più difficili conforta la madre sola dicendole: «Coraggio, mamma, che paura avere, ormai ci facciamo grandi. Basta che il Signore ci dia la salute, la provvidenza ci aiuterà. Camperemo, camperemo». Alla grandezza di queste umili espressioni non toglie certamente nulla al fatto che la bambina le sappia dire soltanto in dialetto. La sua religione poté non essere lucidamente acquisita, come oggi si vorrebbe pretendere, ma si espresse nei modi più semplici e consueti: commuoversi ascoltando la predica della passione, desiderare impazientemente di fare la prima comunione, dire le preghiere di ogni giorno. Qualcuno ha sottolineato con adulto disprezzo che i bambini poveri di allora desideravano far la prima comunione perché era l'unico giorno della loro vita in cui potevano vestirsi a festa e imitare i bambini ricchi. Certo, se si pensa così, non senza meschinità tuttavia, non è più possibile sentire il fremito interiore della piccola Goretti che dice alla mamma: «Io voglio Gesù». E che, all'obiezione appunto che non c'erano soldi per comprarle il velo, il vestito e le scarpe, ribatteva: «Ma così non la faccio più la comunione. Io non ci voglio stare senza Gesù». Piccole frasi di bambina che imita senza saperlo i grandi mistici. O sono forse i mistici che tentano per tutta la vita di riuscire a imitare interiormente i bambini? Il giorno in cui Maria può accostarsi all'altare vuol prima chiedere perdono a tutti, a uno, anche al suo futuro uccisore, dei suoi piccoli sbagli. E al fratellino che deve comunicarsi con lei, ma non si dimostra più obbediente del solito, dice: «Pensa chi vai a ricevere. Devi essere sempre più buono». E quando tutti, dopo la cerimonia, sciamano a festeggiare, lei se ne resta ancora in disparte, seria e raccolta. In parte perché non è abituata alle feste, in parte per lasciarsi assorbire dal mistero che la inabita. Potremmo ammettere senza fatica che la vita spirituale della bambina non fosse molto profonda, se non bisognasse ancor più ammettere che tale profondità è nota soltanto a Dio, anzi è scavata da Lui stesso, quando Egli prende possesso della sua creatura. Tanto più che c'è nella vita di Maria Goretti un particolare strano, che può non dir nulla allo storico, ma può essere denso di significato per noi credenti. Per un insieme di circostanze impreviste, contrariamente agli usi, la bambina è stata cresimata molto in anticipo rispetto alla prima comunione, a 6 anni. Dal punto di vista sacramentale è diventata adulta e forte, testimone di Cristo già allora. E anche se è vero che certe preghiere cantilenate, come il rosario serale quotidiano in famiglia, spesso avranno accompagnato e cullato solo la sua stanchezza, è ancor più vero che Dio sa abbracciare anche così le sue creature e istruirle nell'amore. Come è vero che spesso la piccola ha la corona in mano anche fuori orario, quando pensa al Papa morto e vuole ricordarselo e ricordarlo al Signore. Dicevano i vicini, si vedeva che era una figliolina tirata su per il Signore. E la mamma testimonierà, più si faceva grande e più diventava buona. Ancora, non mi ha mai dato un dispiacere volontario. La mattina di quel sabato in cui fu uccisa, era andata da una vicina a chiedere di poter essere accompagnata in chiesa il giorno dopo, festa del preziosissimo sangue di Cristo. Le disse, «Ho tanta voglia di fare la comunione». Ma il giorno dopo, prima di riceverlo in un ospedale, avrebbe lei offerto a Gesù il suo povero piccolo corpo, e il suo sangue sparso per lui. Quel 5 luglio 1905, sotto il sole rovente, Maria Goretti è sui gradini della cascina e sta rammentando una camicia di colui che tra qualche istante la ucciderà. Anche se è bambina, ha capito. Cerca di non stare sola in casa dove può essere sorpresa. Cerca di star lontana da quell'uomo che l'ha insidiata e l'ha minacciata di morte, se parla. Sull'Aia si lavora. La mamma guida il carro che serve a trebbiare le fave. I fratellini giocano sul carro. Alessandro afferra Maria per le braccia, la trascina dentro, cerca di violentarla. La bambina si dibatte e grida, ma il rumore del carro e il chiasso dei bambini coprono ogni altro suono. A lui, la piccola, dice tutto quello che sa. Che fai? È peccato, Dio non vuole. Così vai all'inferno. Certo, glielo dice in dialetto. Lui le mette un bavaglio sulla bocca, poi impazzisce. Prende un punteruolo di 24 centimetri e glielo immerge ripetutamente nel ventre. Più tardi, ricordando con orrore, dirà: «Facevo come quando si pesta col punteruolo in un cesto di pannocchie per sgranarle». La lascia per terra, credendola morta. Maria riesce ancora ad alzarsi, apre la porta e grida. Intanto riceve altri colpi alla schiena. Le troveranno poi 14 ferite. 4 ledono il pericardio, il cuore, il polmone sinistro e il diaframma. Le altre hanno leso l'intestino. La sollevano da terra che cerca ancora di coprirsi con le veste lacerate e la bambina ha la forza di dire: Alessandro mi voleva far fare le cose malamente, ma io non ho voluto. Ma appunto, parla in dialetto. Riescono a portarla in ospedale. Viene operata per 2 ore senza anestesia. Muore il giorno dopo. Nel delirio continua a dire: che fai? È peccato, vai all'inferno. In qualche momento di lucidità le fanno l'ultima santa comunione e le chiedono se perdona al suo assassino. Solo a sentirlo nominare è sconvolta, ma dice di sì, che lo perdona, e prega Dio che lo perdoni. Muore. La massa del popolo cristiano, ad onde concentriche che si dilatano sempre di più, con un istinto di fede che viene da lontano e che nessun storico riuscirà mai ad afferrare e a comprendere interamente, dice che è una martire, che è una santa, la Santa Agnese del secolo XX. E la Chiesa, dentro tutte le amplificazioni e al di là di esse, riconosce il nocciolo della questione. Quella bambina ha preferito morire piuttosto che offendere la volontà di Dio. Il martirio non è altra cosa. Certo, chi non crede a quella volontà di Dio ha in mano solo un misero cadaverino. Non si può farci nulla. Ma chi crede ha davanti agli occhi il volto dolce, anche se bruttino, di una santa. Non è più lei in verità ad aver bisogno di essere difesa, perché attorno a lei c'è ormai la gloria stessa di Dio e la venerazione di tutta la Chiesa. Piuttosto ha bisogno d'essere difeso il suo messaggio, il suo esempio. Quando, qualche anno fa, da parte laicista, si tentò di demolire l'immagine di Santa Maria Goretti presentandola come una povera santa, ma in verità la demolizione iniziò subito dopo la sua morte. Già nel 1910, quando nel paese natale di Maria Goretti si volle erigere un monumento, la massoneria inscenò una contromanifestazione. In quell'occasione il vero oggetto dell'astio non era tanto la bambina martirizzata, quanto ciò che essa ecclesialmente e culturalmente rappresenta. Dobbiamo qui, anche se controvoglia, citare un brano di quel libro che l'ha disprezzata, perché rappresenta il vero e non tanto nascosto oggetto dell'aggressione. Negli ultimi 30 anni il fango di cui parlava Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti ha consumato altro spazio al cielo e la vile carne è sempre più diventata strumento di gioia terrena, ma l'esempio così solennemente esibito e ricompensato non mancò di dare i suoi frutti. Molte ragazze preferivano nel nome di Maria Goretti che un altro peccasse di omicidio pur di non macchiare la propria purezza. Che queste parole non siano solo da dimenticare come un triste infortunio, che vogliano proprio essere programmatiche, è dimostrato da una circostanza assai significativa. Tra gli esempi in cui l'autore si serviva allora per deprecare la deleteria influenza avuta da Maria Goretti c'era anche quello di Pierina Morosini, che Giovanni Paolo II avrebbe in seguito, il 4 ottobre 1987, proclamata beata. In anticipo sulla decisione della Chiesa l'autore già ironizzava. Pierina Morosini aveva 16 anni ed era iscritta alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica quando, nel 1947, fu portata ad assistere alla beatificazione di Maria Goretti. Durante la cerimonia la si sentì dire: «Che bello morire come Maria Goretti!» A casa lo ripeteva ad ogni amica davanti al ritratto di Maria appeso nella sua stanza. Che gioia potessi fare la stessa fine. Anche in fabbrica lo dice continuamente, un giorno a qualcuno viene in mente di provarci. Respinto, la uccide a colpi di pietra in testa. È in corso il processo di beatificazione. Sarà probabilmente lei, martire operaia, la nuova Maria Goretti della società industriale. L'unica cosa che il nostro autore non ha previsto è che il Papa avrebbe beatificato e dato come esempio alla società di oggi non una vergine e martire, ma due: l'operaia bergamasca Pierina Morosini e la giovanissima Antonia Mesina di Orgosolo, assieme. Secondo il Vicario di Cristo, che ha parlato solennemente alla Chiesa e al mondo, i passi di Pierina Morosini, uccisa mentre tornava a casa dal lavoro, non si sono fermati, ma continuano a segnare un sentiero luminoso per quanti avvertono il fascino delle sfide evangeliche. Ugualmente, il fascio di Regna, raccolto per fare il pane nel forno di casa dalla sedicenne Antonia Mesina, quel giorno di maggio del 1935, rimane sui monti accanto al suo corpo straziato da decine e decine di colpi di pietra. Quel giorno si accende un altro fuoco e si prepara un altro pane per una famiglia molto più grande. Così, da un lato sta la beatitudine dei puri di cuore, che realizzata, anche se nel sacrificio, dà gioia e speranza all'intera famiglia umana. Dall'altra sta ancora la triste persuasione di chi pensa che il valore della carne, anche contro i valori e la dignità della persona, debba essere quella di farsi strumento di gioia terrena. Stando al testo che abbiamo più sopra malvolentieri citato, una ragazza cristiana, quando la si vuol violentare, dovrebbe acconsentire volentieri per due sostanziosi motivi. Perché così la sua vile carne diventa strumento di gioia terrena. E poi perché così ella evita caritativamente all'aggressore di dover troppo esagerare nella sua violenza. L'incredibile sta proprio in questo, che certa cultura cosiddetta laica possa accecarsi da se stessa fino al punto di giungere a simili infami considerazioni, fino al punto da insegnare che la vera storia di Maria Goretti e delle sue sorelle spirituali sarebbe solo quella di bambine o donne sessualmente represse, che hanno con le loro inibizioni e con la loro mancata compiacenza provocato i propri aggressori. Giungiamo così ad un ben triste paradosso. Le scienze umane sono giunte finalmente a spiegare che non si tratta solo di avere un corpo, ma soprattutto di essere un corpo, perché il corpo è il luogo in cui l'io si comunica e si realizza. Al di là di tutte le imprecise formulazioni culturali, è esattamente ciò che la Chiesa ha sempre inteso insegnare quando ha parlato della santità e della purezza del corpo umano, e quando di conseguenza ha considerato peccato ogni sua contaminazione e strumentalizzazione. Certo, alcune motivazioni, alcuni atteggiamenti possono cambiare. Lo stile con cui un tempo si affrontava e si spiegava questo problema oggi non sarebbe più adeguato. Ma basta questo per stamparsi sulla faccia un sorriso di superiorità evoluta? Il corpo, è la manifestazione della persona. Ogni intervento che in qualunque modo cerca di lacerare questo rapporto, o di dimenticarlo, o di manipolarlo, o di privarlo di storia, da chiunque venga compiuto, anche se è la persona stessa che lo vuole, lo ricerca e lo realizza, umilia la persona, la sua dignità, ed è quindi contro la volontà di quel Dio che ci ha interamente voluti e amati da sempre. A tutto ciò, la fede e l'educazione cristiana aggiungono la persuasione di un vero rapporto di amicizia, di appartenenza al Dio fatto uomo che ci ha donato il suo corpo eucaristico e che ci ha resi tempio della sua presenza. Maria Goretti indubbiamente non aveva molte idee filosofiche sulla persona e sul corpo. Non avendole, si fidava delle idee di Dio. E le idee di Dio, espresse già negli antichissimi comandamenti, dicevano di non commettere atti impuri, e lei non voleva commetterli. I preti e la mamma le avevano spiegato che altrimenti si andava all'inferno. Certo, la teologia è un po' più complessa e deve spiegare che l'inferno è solo l'esito finale possibile di una vita totalmente sbagliata. Ma, nella sostanza, una vita totalmente sbagliata è fatta di azioni totalmente sbagliate. E un rapporto sessuale tra un ventenne e una bambina di 11 anni è un'azione totalmente sbagliata. Questa era la povera ma sublime cultura della piccola Maria Goretti, e le era sufficiente per rendere a Dio il culto gradito della propria totale offerta di sé in sacrificio. La bambina, nella sua assoluta umiltà, l'aveva compreso e ha difeso questa comprensione con tutte le sue povere forze. Perciò Dio le ha voluto bene e l'ha indicata all'intera Chiesa come modello. Perché una bambina, quando è presentata da Dio, fa piegare le ginocchia anche ai grandi e ai sapienti.